Radio Fab presenta.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
Buonasera e bentornati alla 12ª puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab, sempre io, Giacomo Scortichini, e questa sera con me in regia, come al solito, come di consueto, Alessandro Cape Capesciotti.
Buonasera a tutti.
Buonasera Cape, ed eccoci di nuovo in diretta ai microfoni della nostra web radiolina, dopo aver parlato nello scorso episodio di autonomie regionali differenziate e di federalismo fiscale. Abbiamo infatti aperto la puntata dicendo che la questione delle autonomie regionali è uno dei punti fondamentali del programma elettorale dell'attuale governo di centrodestra, riforma che già nella sua bozza di formulazione ha creato moltissime polemiche, soprattutto tra i governatori delle regioni e tra i sindaci. Ci siamo poi mossi nel dire che il federalismo, specie quello fiscale, potrebbe e può generare molteplici problematiche relativamente alle sue spinte centrifughe, nonché rispetto alla capacità di rispondere alle sfide che presenta la globalizzazione, e infine, e questo sembra chiaro e palese, in relazione alle differenze che tende a creare tra il nord e il sud del paese che già esistono qua in Italia. Ovviamente ai fini dell'analisi del tema è stato necessario, anzi direi doveroso, analizzare il profilo costituzionale, profilo che riguarda la riforma del titolo V della Costituzione nel dettaglio, norma dalla quale è discesa per la prima volta nella storia del nostro paese una vera e propria inversione nell'attribuzione delle competenze legislative, ciò destinando al governo centrale, quindi al Parlamento, solo alcune specifiche tematiche sulle quali legiferare e lasciando tutte le altre alle singole regioni. Detta situazione, che divideva fondamentalmente gli ambiti di legislazione regionale in esclusivi, quindi solo regionali, e concorrenti, quindi in concorso con lo Stato centrale, ha lasciato allo Stato nazionale la capacità di incidere, quindi di legiferare, per essere più chiari, solo in 23 ambiti fondamentali, ma potrebbe, nella bozza del governo Meloni, alla quale accennavamo prima, essere completamente sovvertita, ciò perché verrebbero demandate alle regioni anche tematiche trasversali e fondamentali, diciamo, come la sanità ad esempio o l'istruzione. Ma dopo aver riassunto in maniera sintetica il tema dello scorso mercoledì, io come di consueto vi ricordo i contatti di Radio Fab. Siamo sempre a Fabriano in via De Gasperi numero 8 e siamo contattabili al numero di telefono 0732 035550 anche tramite WhatsApp, e siamo ascoltabili al sito www.radiofab.it o tramite la nostra app scaricabile da tutti i Play Store. App che consente anche di ascoltare le registrazioni, o meglio i podcast, che passano anche su iTunes, Spotify e Google Podcast. E veniamo a noi, alla tematica di questa sera. Dedicheremo il nostro 12esimo episodio ad un argomento che attiene al diritto del lavoro. Parleremo infatti del tanto diffuso, nonché dibattuto, tema della somministrazione del lavoro, fattispecie anche conosciuta, o meglio conosciuta per dirla tutta, come lavoro interinale. Ma prima di addentrarci all'interno della tematica di oggi, diamo spazio alla musica andando a sentire gli Scapè con un brano che parla proprio di somministrazione di lavoro. Il pezzo infatti si intitola ETTS, ovvero Empresas de Trabajo Temporal, che significa semplicemente agenzia di lavoro interinale. Vai Cape!
Joder con las ETTS, joder quando van a arder, joder con las ETTS, putas ETTS. We'll be right back.
laboral. Estoy hasta los huevos de esta mafia empresarial. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Estoy hasta los huevos de esta mafia empresarial. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Estoy hasta los huevos de esta mafia empresarial. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Estoy hasta los huevos de esta mafia empresarial. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Estoy hasta los huevos de esta mafia empresarial. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Estoy hasta los huevos de esta mafia empresarial.
Joder, con las CTTs. Joder, ¿cuándo van a arder? Joder, con las CTTs. Puta CTTs. Joder, con las CTTs. Joder, ¿cuándo van a arder? Joder, con las CTTs. Puta CTTs.
Ed erano gli Scapè con questo brano intitolato ETTES. Ma entriamo nel vivo della nostra puntata dicendo che l'abituale schema dei contratti di lavoro vede in relazione tra loro due soggetti: il lavoratore che presta mano d'opera o le proprie opere dell'ingegno ed il datore di lavoro che ne usufruisce. Nel tempo però anche il mondo del lavoro ha dovuto fare obbligatoriamente i conti con l'evoluzione contrattualistica, con le esigenze del mercato da un lato, le difficoltà d'incontro tra domanda e offerta di lavoro dall'altro. Hanno fatto sì queste questioni che il rapporto di lavoro perdesse via via, diciamo così, l'abituale binomio tra prestatore di manodopera, utilizzatore e datore di lavoro. Ecco allora che all'interno del dinamico e direi scarsamente tutelato mondo del lavoro, al quale la Costituzione attribuirebbe invece il ruolo di colonna portante della Repubblica, trova il suo spazio la somministrazione di lavoro. Sul punto aggiungiamo che, sulla scorta del dato costituzionale, da sempre il legislatore ha avuto un atteggiamento protettivo nei confronti del lavoratore, considerato un vero e proprio soggetto debole nel rapporto di lavoro. In quest'ottica di tutela ha cercato di evitare che nel normale rapporto tra prestatore di manodopera e utilizzatore finale datore di lavoro si interponessero altri soggetti. Le remore del legislatore italiano circa l'evoluzione del classico rapporto di lavoro si sono storicamente basate sul sostanziale timore che per eseguire la stessa prestazione il lavoratore potesse entrare in relazione con più individui oltre al datore, evitando così il dilagare di quello che viene chiamato da tutti noi caporalato. Proprio per la dichiarata ostilità a tale forma di reclutamento di manodopera, sin dal 1960 viene vietata l'interposizione di manodopera. Come anticipato, però, sia una rinnovata tendenza socioculturale, sia le moderne esigenze del mercato hanno portato il legislatore a ridisegnare lo schema del rapporto di lavoro con alcuni fondamentali interventi. Una prima forma di innovazione è infatti arrivata già nel 1997 con il cosiddetto e famosissimo pacchetto Treu, una serie di norme che, pur non abrogando esplicitamente la legge sopra richiamata, quella del divieto di interposizione di manodopera, hanno però introdotto il concetto di lavoro interinale, vale a dire un sistema di incontro tra manodopera e datori di lavoro, favorita da alcune agenzie, dette appunto interinali, che avevano lo scopo di snellire ed agevolare i contatti nel mercato del lavoro, facendosi carico di questa intermediazione tra i soggetti. Il lavoro interinale lascia poi il passo alla vera e propria somministrazione di lavoro che viviamo oggi. Tutto ciò nel 2003, quando il legislatore introdusse la possibilità per le aziende di cercare manodopera attraverso l'ausilio di agenzie specializzate che si occupavano e che si occupano di fornire le professionalità richieste. La somministrazione di lavoro, introdotta a detta normativa dal decreto legislativo 276 del 2003, in buona sostanza realizza un rapporto a tre che vede come protagonisti il lavoratore, il somministratore e infine l'utilizzatore. Praticamente il lavoratore, giuridicamente assunto dalle agenzie di somministrazione, presta il proprio lavoro a beneficio dell'azienda utilizzatrice che ne ha fatto richiesta proprio al somministratore. In altri termini, ci troviamo di fronte ad una fornitura professionale di manodopera effettuata per espressa autorizzazione di legge da un intermediario. In seguito a questi fatti, varie forme hanno dettagliatamente disciplinato questa figura contrattuale del mondo del lavoro e, grazie, si fa per dire, al Job Act e al Decreto Dignità, infatti, la somministrazione di lavoro ha acquisito una sorta di identità strutturale all'interno del nostro ordinamento, identità che tra poco andremo ad analizzare. Cari ascoltatori, dopo aver iniziato a trattare la nostra tematica, andiamo ad ascoltare il secondo brano musicale della puntata e diamo spazio al cantautore romagnolo Fabio Santini con la sua Senza un lavoro fisso.
Sentirsi a casa, com'è? Hai fatto spesa, allora com'è? Che poi per cena mi dici ho preparato tutto quello che c'è, che c'è. Ti senti sola, che c'è? Vuoi dire qualcosa, dimmi che c'è? No, non ancora, non ho trovato un bel impiego adatto per me. Ma mi ha dato i numeri per tutto l'anno. Com'è? Puoi andare via di casa, che c'è? La crisi ti ha cambiata, perché? Mi dici che non è la crisi, ma è soltanto che sei stanca di me. Per niente, ma mi aveva dato i numeri per tutto l'anno. Ma non mi amavi lo stesso, senza un lavoro fisso. Controllare le estrazioni del lotto, ma non mi amavi lo stesso, senza un lavoro fisso. Mi era venuto pure il sogno, il bisnonno, che non conosco bene, forse per niente, ma mi aveva dato i numeri per tutto l'anno.
Ma tu non mi ami più,
diretta qui a Radio Fab dopo aver ascoltato Senza un lavoro fisso di Fabio Santini. Ma andiamo avanti con la nostra interessante tematica di diritto del lavoro, affermando che all'interno dello schema triangolare, cioè quello tra lavoratore, somministratore e utilizzatore, che viene a crearsi appunto nel rapporto di somministrazione, prendono sostanzialmente forma due diversi contratti. Il primo è il contratto di somministrazione di lavoro vero e proprio, che ha natura commerciale e coinvolge l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore, mentre il secondo è il contratto di lavoro subordinato, che coinvolge il lavoratore e l'agenzia. L'agenzia dunque, in forza di tale contrattazione, fornirà all'impresa che ne faccia richiesta uno o più lavoratori, che formalmente assunti e retribuiti dalla stessa agenzia, presteranno la loro opera lavorativa, definita addirittura missione, alle dipendenze e sotto la direzione dell'utilizzatore, vale a dire del titolare dell'azienda a cui materialmente la manodopera serve. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 276 del 2003, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro autorizzate dallo stesso Ministero all'attività di somministrazione e intermediazione. Il contratto di somministrazione stipulato tra queste agenzie autorizzate e l'utilizzatore finale deve contenere e rispettare le seguenti prescrizioni. Deve contenere il numero dei lavoratori da somministrare, ma anche le indicazioni di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore, nonché le misure di prevenzione adottate, la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro, le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi, e infine il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico normativo dei lavoratori. Il somministratore, contestualmente alla stipula del contratto o comunque prima di inviare la manodopera, provvederà a comunicare al singolo lavoratore tutte queste informazioni, oltre alla data di inizio e la presumibile durata totale della missione. La forma richiesta per la validità di questo peculiare tipo di contratto è quella scritta, in mancanza della quale il contratto sarà affetto da nullità ed il lavoratore si considererà assunto direttamente alle dipendenze dell'utilizzatore. Come anticipato, il secondo contratto che caratterizza questa tipologia di lavoro è quello stipulato tra il lavoratore e l'agenzia di somministrazione. In questo caso siamo di fronte ad un contratto di lavoro subordinato che può essere a tempo determinato o indeterminato. Nel caso di assunzione a tempo determinato, il lavoratore sarà inviato solo laddove la richiesta dell'utilizzatore sia per una somministrazione a tempo altrettanto determinato. Viceversa, il lavoratore assunto a tempo indeterminato potrà essere inviato tanto per somministrazioni a tempo indeterminato quanto per quelle a tempo determinato, strutturando così in maniera perpetua lo schema triangolare al quale facevamo riferimento poc'anzi. Sul punto aggiungiamo che nella sua formulazione originale il contratto di somministrazione tra agenzia e lavoratore poteva essere a termine, qualora lo richiedessero ragioni tecnico-produttive, oppure a tempo indeterminato, ma solo per specifiche attività individuate appositamente dalla legge. Il legislatore, intervenuto negli ultimi anni, ha cambiato la situazione. Questo ancora una volta grazie al Job Act di Renzi, del governo Renzi, e al decreto Dignità di Di Maio. E lo ha fatto liberalizzando la somministrazione di lavoro. Infatti oggi il lavoratore può essere assunto con tale tipologia di contratto, sia determinato che indeterminato, per qualsiasi attività ed in qualsiasi settore, base e quelle che sono le esigenze del mercato lavorativo, con il solo limite quantitativo dei lavoratori somministrati, limite che varia a seconda che la somministrazione avvenga a tempo indeterminato o determinato e che vedremo tra poco. cari amici all'ascolto, continueremo a definire i profili di questo peculiare contratto di lavoro solo dopo il terzo brano. A voi Cisco Bellotti, che ci canta una cover, quindi un rifacimento di un famoso brano di Ivan Della Mea. Quindi a voi, o cara moglie.
Cara moglie, stasera ti prego, di mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentire. Proprio stamane là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, mi è arrivata la liquidazione, mi ha licenziato senza pietà. E la ragione perché ho scioperato, per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato, del mio lavoro, della libertà. Quando la lotta è di tutti e per tutti, tuo padrone vedrà e cederà. Se invece vince perché i crumiri gli danno la forza che lui non ha. Questo si è visto davanti ai cancelli, non si chiamava i compagni alla lotta. Quando il padrone fa un cenno a una mossa, uno dopo l'altro cominciano a entrare. Cara moglie, dovevi vederli venire avanti curvati e piegati, e noi a gridare crumiri venduti, e loro dritti senza guardare. Quei poveretti facevano pena, ma dietro a loro, là sul portone, rideva allegro il porco padrone, lo maledetto senza pietà. Sbagliato, e mio figlio che venga a sentire, che ha da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà, lottare per la libertà.
Cisco Bellotti con il brano O cara moglie. Ma torniamo a parlare dei limiti, o per meglio dire dell'assenza di limiti, che caratterizzano il contratto di somministrazione di lavoro, affermando che la somministrazione a tempo indeterminato prevede che i lavoratori somministrati, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicabili, non possono essere superiori al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato già dipendenti dell'azienda utilizzatrice. Questo con riferimento all'anno di stipula del contratto di somministrazione. Per il contratto invece a tempo determinato, dopo l'intervento del cosiddetto decreto dignità, è previsto che, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato, non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore. In ogni caso, non soggiace a limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori che si trovino in situazioni particolari, come ad esempio i cosiddetti lavoratori svantaggiati. Situazione quest'ultima che potremmo sinteticamente riassumere nei disoccupati di lungo corso, negli ultracinquantenni, nonché nelle famiglie monoreddito. Così come previsto per i normali contratti a tempo determinato, con il decreto dignità viene previsto ancora una volta anche che la somministrazione a tempo determinato, anche per la somministrazione a tempo determinato, scusate, il particolare limite di un massimo di 24 mesi di utilizzo. Al superamento di tale limite, il lavoratore non potrà essere più assunto a tempo determinato presso lo stesso utilizzatore, né normalmente, tantomeno mediante la somministrazione. E andiamo avanti dicendo che, in virtù della presenza di tre soggetti nella somministrazione di lavoro, viene posta in essere una dissociazione tra il formale datore di lavoro e il datore di lavoro nel cui interesse la prestazione viene eseguita. Questo fa sì che il lavoratore sarà sottoposto a due poteri: al potere direttivo dell'utilizzatore, che ne dirigerà e controllerà la prestazione di lavoro, nonché al potere disciplinare dell'agenzia di somministrazione. All'interno del richiamato potere direttivo rientra anche quello di esercitare il cosiddetto ius variandi, nei limiti dell'articolo 2103 del Codice Civile, e previa comunicazione all'agenzia e al lavoratore, in mancanza della quale le differenze retributive o il risarcimento per demansionamento saranno a carico dell'utilizzatore. Articolo del Codice, il 2103, che prevede l'impossibilità di trasferire il lavoratore ad altra sede se non per comprovate esigenze tecnico-organizzative. Nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto dall'agenzia somministratrice con un contratto a tempo indeterminato, egli ha anche diritto a percepire l'indennità mensile di disponibilità per tutti quei periodi in cui resta in attesa di essere inviato in missione presso qualche utilizzatore, situazione che rende il lavoratore interinale percettore di uno stipendio ridotto sino al 20%. Per quel che riguarda le tutele, il lavoratore ha diritto di ricevere tutte le informazioni connesse all'attività che andrà a svolgere. Di conseguenza, l'agenzia somministratrice avrà, anzi ha, l'obbligo di informare il lavoratore sui rischi che l'attività può comportare per la salute e la sicurezza, nonché l'obbligo di formare e addestrare il lavoratore all'uso delle attrezzature utili alla prestazione lavorativa, mentre l'azienda utilizzatrice, dal canto suo, dovrà adottare tutte le misure di prevenzione dei rischi previsti dalla legge, così come per i propri dipendenti. Cari amici, concluderemo la nostra storia solo dopo il quarto brano della puntata. A voi i nostri corregionali gang con Il lavoro per il pane.
Il popolo mio è qui, dove egli canta, dove il lavoro suo è per il pane. Per sempre avrà la primavera, perché ai cieli lui appartiene, perché di terra è fatto e della terra fa col sogno il suo giardino. Il popolo mio non ha prigioni, né torri e né confini. perché la sua città di gioia è fatta, di spighe d'oro, di filari d'uva, di olio e miele. Il popolo mio insorge nell'ora prima, quando scalzo va sull'erba che a lui di pace dona una missione. Il popolo mio il mondo non affanna, poiché nati d'amore sono i figli suoi, poiché cerca con un bacio la giusta parola, quella che la terra fa iniziare, là dove le ali si levano senza far rumore, dove i fiori dicono i loro nomi. Il popolo mio risorge quando consegna la sera alla tovaglia bianca e nell'ora che è della cena, il cuore improvviso gli appare in mezzo al petto. Così sfugge al tramonto che cinge l'ultima rosa. E quando il popolo mio sogna, sarà la luna, il cane, sarà il ribelle a custodire il sentiero, l'argine, la trave e il soffitto. Il popolo mio compie le stagioni e non altre, non chi coi demoni soffiò vento di sabbia sul raccolto, non chi piantò il chiodo nelle carni, non chi la spina conficcò nella fronte. Mite, erede della terra, è il popolo mio. Il popolo mio è qui sui campi dove ogni giorno torna e trova ogni giorno le sue impronte. Il popolo mio offre le sue mani alle distese di colori, all'alba che trionfa sconfinata, poiché dell'amore la fede lui conserva. Il popolo mio è testimone della farfalla, della foglia che cade, del violino e della pietra e del sole che si fa sangue, dell'arcobaleno e del vento che trema, della luce che esce da ogni ferita. Il popolo mio è qui dove egli canta, dove il lavoro suo è per il pane.
Ed era la gang con Il lavoro per il pane. E andiamo a terminare la nostra trasmissione dicendo che, stando alla vigente normativa, il contratto di somministrazione, seppur compiutamente regolato e quasi totalmente liberalizzato rispetto al passato, non può sottrarsi da alcuni divieti. Esso infatti prevede che tale tipo di contratto di lavoro è vietato se stipulato nei seguenti casi, cioè per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero presso unità produttive nelle quali, nel semestre antecedente, per le stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, ci sono stati licenziamenti collettivi, e infine presso unità produttive nelle quali, per le stesse mansioni cui si riferisce il contratto, sono operanti una sospensione del lavoro oppure una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni. Ma passiamo a parlare del trattamento economico che caratterizza questo contratto. Secondo la legge, durante la missione, il lavoratore in somministrazione ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo di cui godono, a parità di livello di inquadramento e di mansioni, i lavoratori che sono alle dipendenze dell'azienda dell'utilizzatore. Il lavoratore matura inoltre normalmente il diritto a tutte le voci di paga, come ad esempio le ferie, le festività, i permessi retribuiti e così via. Nell'ormai chiaro schema 3, I costi del lavoratore saranno quindi ripartiti tra l'utilizzatore e l'agenzia di somministrazione. Nello specifico, l'agenzia di somministrazione erogherà materialmente gli emolumenti economici al lavoratore somministrato e verserà i contributi previdenziali e assicurativi inerenti lo stesso lavoratore. L'utilizzatore che ha richiesto la prestazione lavorativa deve invece rimborsare la retribuzione del lavoratore all'agenzia, nonché elargire alla stessa agenzia la percentuale di spettanza per il servizio offerto. Noi concludiamo dicendo che il quadro designato in puntata mostra in tutta evidenza una situazione caratterizzata nei fatti da una sorta di incentivazione alla precarietà. Un sistema nel quale le aziende produttrici si sollevano quasi completamente dalla responsabilità di gestire e retribuire i propri lavoratori, accentuando ancor di più le rilevanti problematiche salariali che attanagliano il nostro paese. D'altro canto, la precarizzazione del lavoro e della vita è un tratto che contraddistingue il capitalismo globale, che corre costantemente verso un nuovo progresso, un maggiore profitto e un'assoluta flessibilità, tutto ciò a discapito della qualità della vita di tutti noi. E siamo ormai giunti alla fine di questo nostro nuovo episodio. Io, prima di concludere la puntata, vi fornisco nuovamente i contatti della nostra web radio. Siamo sempre quelli di Radio Fab e quindi siamo a Fabriano in via De Gasperi numero 8. Siamo contattabili al numero di telefono 0732 03 5550 e siamo ascoltabili al sito www.radiofab.it. Noi vi lasciamo con l'ultimo pezzo della puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori da me, Giacomo Scortichini, e dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti. A voi un pezzo dei Clash, degli inglesi The Clash, che parla di opportunità di carriera, dicendo che sono proprio quelle che non arrivano mai. Una canzone che, in linea con lo spirito sagacemente provocatorio del gruppo, è cantata da due bambini, fanciulli che ontologicamente dovrebbero invece averne di opportunità di carriera. A voi career opportunities, e ricordate, Duralex, Sad Lex, alla prossima settimana.
They offer me the office of me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be? Do you really want to be a cop? Career opportunities, the ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities, the ones that never knock. Opportunities, the ones that